Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, lunedì 9 febbraio. Buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra Newsline, la prima di questa settimana. Subito dunque uno sguardo al meteo con Francesco Pasi dall'AMMA quest'oggi. Bentrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Abbiamo avuto una tregua, possiamo dire, ma cosa ci aspetterà nelle prossime ore?
Sì, ecco, hai detto bene, c'è una specie di tregua oggi e domani. Allora, oggi ancora residue piogge sulle province meridionali in mattinata, nel pomeriggio nuvole, tendenzialmente senza piogge. Abbiamo visto le temperature rimangono piuttosto miti, quasi autunnali, con valori minimi attorno agli 8-10 gradi, e nel pomeriggio si sale fino a 13-14 gradi. Domani addirittura in mattinata avremo anche qualche schiarita, anche abbastanza ampia sulle province centrali e meridionali, e nel pomeriggio le nuvole insisteranno invece sulle province più settentrionali, Massa Carrara, Lucca, dove avremo delle nuove piogge a partire dal tardo pomeriggio in serata, in attesa di un peggioramento più franco nella giornata di mercoledì, quando transiterà una perturbazione e porterà di nuovo piogge un po' su tutta la regione.
E quindi abbiamo già dato un'anticipazione di tendenza per i primi giorni di questa settimana, poi naturalmente ci riaggiorneremo. Grazie a Pasi, grazie all'AMMA, breve pausa e torniamo in Newsline.
Nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenota fino ad esaurimento posti, vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti, che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE, di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
La domanda, arriviamo a 2000, vogliamo una risposta affermativa e ne siamo anche convinti, o perlomeno ci speriamo, grazie anche al vostro sostegno. Dunque, in apertura di Newsline questa mattina, come di consueto in queste settimane, il conto alla rovescia verso l'obiettivo delle 2000 iscrizioni. Abbiamo dati aggiornati a venerdì, che poi verranno implementati dal conteggio di questo fine settimana. Siamo in attesa, speriamo davvero che molti di voi abbiano tramite il sito controradioclub.it sottoscritto la tessera e dunque aderito alla campagna 2026. Stanno arrivando le tessere che sono state acquistate tra dicembre e gennaio. Molti ci mandate al nostro numero WhatsApp le foto, e anche taggateci anche sui vostri profili social, Facebook, con le tessere che sono arrivate. È un motivo in più per esortare chi ancora non l'ha fatta ad associarsi, a fare la tessera del Controradio Club. E dicevamo, a venerdì siamo arrivati complessivamente a 1839 soci, dunque abbiamo superato i 1800, ma come detto 2000 sono le iscrizioni a cui puntiamo quest'anno, un anno particolarmente importante di bilancio ma anche di prospettiva, un 50esimo che ci vuol vedere festeggiare e condividere con voi, anche con molte iniziative che poi piano piano vi annunceremo, ma anche un anno che ci vuol portare a guardare, speriamo, in prospettiva futura sempre con voi. 8:10, le principali notizie di oggi dalla stampa locale e dal nostro sito controradio.it. La Nazione apre con ex GKN, QF, pagheremo gli stipendi. L'ennesimo annuncio, la proposta dell'azienda, liquidare quanto dovuto negli anni 2024-25 e rinuncia a qualsiasi contenzioso. Nuova udienza fissata ad aprile, ma lo spettro fallimento resta. Questo per quanto riguarda l'apertura della Nazione, che di spalla ha lo stato di agitazione dei dipendenti della regione. Nono assessore, la RSU in piazza, è una mobilitazione indetta per mercoledì prossimo, basta sprechi, noi penalizzati, il virgolettato. E poi di taglio basso, gemellaggio con la Palestina, la consigliera di Fratelli d'Italia Calenzano, perché andare dagli storpi, PD inaccettabile, caso su cui torneremo anche in Buttiamola in politica, come detto. E poi cubo nero, la mail di Ranaldi, la soprintendente al comune, troppo scuro, l'effetto va attutito. Emergono dunque ulteriori contenuti dai carteggi che sono adesso oggetto dell'inchiesta che si sta sviluppando e ha visto anche degli indagati. La verità sull'ex comunale nel lungo carteggio, appunto. L'apertura della Repubblica invece è dedicata alla sanità, sempre meno infermieri, allarme negli ospedali toscani, organici insufficienti, in un anno persi 160 operatori nella ASL di Firenze, Prato e Pistoia. Nei prossimi mesi serviranno altri professionisti per l'apertura delle case di comunità. E poi di spalla, uccisi a Lucca dal monossido, una colletta per i funerali delle quattro vittime nella loro abitazione di Porcari. Vi diamo poi una notizia di servizio, perché dopo l'inaugurazione della passerella pedonale nei giorni scorsi di Ponte Alpino per consentire appunto il passaggio a piedi dei cittadini, adesso si entra nella fase 2. Perché? Perché da oggi fino al 6 marzo, quindi sostanzialmente un mese, è confermato l'avvio di questa successiva fase dei lavori propedeutici alla posa del nuovo cavalcaferrovia. Il grosso dei lavori ci sarà invece in estate, a luglio, per 7-8 giorni in due fasi. Sarà necessaria anche l'interruzione della tratta ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte. Si preannunciano dunque mesi delicatissimi nell'area che gravita intorno a questo attraversamento cruciale della città. Tanto per cominciare, dicevamo, da oggi scatta il secondo step dei lavori, che andrà avanti per un mese sul fronte viabilità. Comporterà la chiusura alternata di una corsia stradale del ponte, ma su questo sentiamo l'assessore alla mobilità di Firenze, Andrea Giorgio.
Allora, nei prossimi giorni, dal 9, ci sarà questa chiusura che per 10 giorni per volta interesserà una corsia per volta, e quindi a seconda dei momenti ci sarà o il traffico veicolare privato che andrà soltanto verso via degli Artisti o andrà soltanto verso via Pacinotti. Gli autobus, per quanto possibile, rimarranno su questi tracciati, in alcuni momenti saranno deviati e passeranno dalle cure. Sono disagi che dureranno un mesetto e che però ci permettono di mantenere il ponte aperto, perché l'ipotesi iniziale era quella di lavori molto più lunghi che avrebbero portato a una chiusura totale del ponte per 9 mesi. Grazie alla collaborazione con RFI siamo riusciti a limitare di molto i disagi. Faranno un tipo di lavorazione particolare che occuperà soltanto un pezzo della carreggiata. Per permettere di lavorare in sicurezza sarà chiusa l'intera carreggiata, ma questa è una soluzione, diciamo, molto meno impattante di quella inizialmente prevista.
Yeah.
Alle 8:15, saluto Tommaso Ciuffoletti, ben trovato Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Più che buttiamola in politica, la puntata di oggi la chiamerei riportiamola in politica, Tommaso, perché mi sembra che il limite sia ampiamente superato, ma poi mi confronterò con te. Partiamo dal caso che sta facendo discutere in queste ore, emerso ieri, ma che deriva da un consiglio comunale di Calenzano del 29 gennaio scorso, polemica sulla consigliera di Fratelli d'Italia, palestinesi storpi e senza casa, meglio il gemellaggio con l'Austria, il virgolettato che riporta oggi La Nazione. Cosa è successo? La consigliera Castro di Fratelli d'Italia, durante il consiglio comunale, con in discussione un patto di gemellaggio con Genin promosso dalla sinistra, ha parlato appunto di storpi ridotti male, ritenendo migliore un gemellaggio con l'Austria, almeno dice sono ricchi e portano qualche risorsa. Ora sentiamo proprio le parole di Castro e poi ci riflettiamo sopra. Tommaso, prego la regia di mandarli in onda.
Sono stata in Egitto e ho sofferto perché picchiavano bambini, venivano lì a prendere 3 caramelle. Ho detto no, non vado nei posti dove soffrono, non preferisco andare nei posti dove ci si diverte. Ma è una questione di sensibilità. Preferisco andare a vedere il bello che il brutto. È un limite, me lo riconosco, però è una mia scelta di vita e personale. Poi, quando mi tocca, ci vado. Però è qui che non capisco. Io non ho capito perché a Calenzano siamo sempre andati a trovare tutti questi disastri. Cioè, non si poteva fare un gemellaggio alla Città della Speranza, si sta proprio bene, oppure in Austria sono ricchi, stando bene, si faceva un gemellaggio e veniva qui, ci portava qualche risorsa. Ma non ho capito perché. Non ho capito perché noi ci andiamo sempre a far male. Cioè, noi dobbiamo andare da quelli poveretti, quelli con storpi, tutti ridotti male, e senza casa, senza nulla, non riconosciuti. Ditemi perché. È un discorso purtroppo scherzoso, faccio per ironizzare, in una situazione dove all'8 di sera mi tocca parlare di Palestina e so a malapena dov'è, come tutti noi qui dentro. Perché qui, in quest'aula del Consiglio Comunale, con disastri di ogni tipo che abbiamo, buche, voragini, problemi, io non ho capito perché qui si debba parlare di Palestina. Non l'ho capito, perdonatemi, non voglio più leggere nulla perché non mi interessa. Non è il mio ruolo, sono un consigliere, un amministratore, non un politico, e per questo userò no.
Ecco, allora Tommaso, io non so te, ti chiedo da dove vuoi partire, perché insomma gli spunti sono tanti, a partire da andare a vedere solo cose belle fino a non sono un politico, sono un amministratore. Dimmi la tua reazione nei confronti di queste parole.
No, è difficile perché c'è proprio un andamento della costruzione logica che poi viene trasferita anche sul dato emotivo, che non fa in tempo, finisci di ascoltare una roba così, veramente la prima volta ieri sera mi è capitato di sentirlo, arrivi in fondo e dici no, ma l'ha detto veramente? E però poi pensi che effettivamente questa sensazione del no, ma l'ha detto veramente, ultimamente è piuttosto frequente, perché c'è un politico in particolare rispetto al quale sovente capita di sentire i suoi discorsi, arrivare in fondo e dire no, l'ha detto veramente. Quel politico lì è l'uomo più potente del mondo, è Donald Trump, ed ha uno dei suoi punti di totale, tra virgolette, forza proprio nel dire delle cose totalmente fuori dalla grazia del Signore, come usa dire, e siccome questa sua capacità di dire cose che ti lasciano di stucco è anche, come dire, la difficoltà dell'averci a che fare per chi è costretto inevitabilmente ad averci a che fare, dico vai a vedere se con Monica Castro non abbiamo trovato la soluzione, l'arma segreta. Cioè lei è l'unica che ho sentito di recente che ha un'interpretazione delle cose che secondo me può decrittare Trump, per cui io sarei in questo momento per andare da Tajani e dirgli guarda Antonio, grazie per il lavoro svolto finora, ma abbiamo trovato l'arma segreta, abbiamo trovato chi, grazie alla capacità di connettersi con un personaggio con il quale finora non è riuscito a nessuno questo intento, a livello diplomatico poi riuscire a trovare l'intesa è decisivo. Ecco, ci dispiace caro Tajani, Monica Castro, ministro degli esteri, per favorire le relazioni atlantiche. Potrebbe essere una soluzione, perlomeno da un inciampo tirarne fuori qualcosa di utile.
Allora, ieri dobbiamo dire che i primi ad uscire sono stati gli esponenti del Partito Democratico sui social, definendo inaccettabili le parole, chiedendo che Fratelli d'Italia prenda le distanze da una consigliera che però non pare essere, anche per il suo percorso, anche tra i banchi del Consiglio Comunale, una scheggia impazzita.
No, ma come dire, qui è anche perché appunto per riportare le cose ad una dimensione che tutto sommato davvero, perché poi io mi rendo conto quando uno dice queste cose e poi finisce in un giro mediaticamente, penso che oggi Castro sarà rimbalzata un po' su tutti i network, anche quelli più grandi. Questo invece, come dire, per riconsegnare anche la dimensione della sua uscita, che veramente si fa fatica a commentare seriamente perché si entra in un ambito che non è più quello della politica, ma credo sia come dire, interno di altri tipi di esperienze rispetto a quello che lei ha detto, che non riguardano la politica ma altri settori, per segnalare però tuttavia che io, ragazzi, Trump, segnalo per esempio il famoso caso dell'ICE che ci ha tutti riguardato, quello del Minnesota, è partito da una vicenda in cui Trump si è espresso per esempio sugli immigrati somali in dei termini che non sono poi lontani da quelli che evidentemente abitano il mondo della testa di Castro quando immagina la Palestina. Lui parlava di Somalia dicendo: Somalia, presidente degli Stati Uniti, la Somalia non è neanche un paese, la Somalia sono solo un po' di persone che camminano in giro e ogni tanto si sparano addosso. Guarda che traduzione letterale, è una traduzione virgolettato di quello che ha detto il presidente degli Stati Uniti. Ecco, come dire, in questo delirio di follia forse evidentemente non c'era bisogno delle parole di Castro, ma come dire, riconsegniamole ad un oblio a cui forse è bene che siano destinate.
Purtroppo ci scrivono: buongiorno, la cosa che mi lascia più spiazzato è che ci sono persone che la pensano così, ed è la riflessione che poi in qualche modo, no, ti portano poi su quel terreno e intercettano poi quella pancia e quella appunto follia rispetto a qualcosa che travalica non solo la politica ma insomma i diritti umani. Però lo abbiamo commentato, vedremo anche che epilogo avrà rispetto alla sorte di Castro, ma non penso insomma che succedano particolari stravolgimenti. Bravo. Così come, ma non so se stravolgimenti accadranno all'interno del Partito Democratico. Via libera ai congressi, c'è stata l'assemblea regionale, si apre adesso la fase per quanto riguarda Firenze post Ceccarelli, il PD verso il congresso tra scorie, clima teso, neosegretario, si fanno i nomi, c'è stata una soddisfazione rispetto all'assemblea di Fossi perché appunto è stato approvato il regolamento, lo statuto, si va adesso appunto verso il rinnovo degli organismi dirigenti, ma in che modo? Ci sono già insomma delle tensioni precomunali, spinte in avanti, leggiamo il caso di Stefano Baccelli con la sua proposta di candidatura alle primarie, nonostante ci sia già un nome per il Partito Democratico.
Ecco, un po' di situazioni varie del PD che nell'ultima settimana ha svolto anche la propria direzione, in cui Schlein ha dichiarato ad alta voce: noi abbiamo una sola linea politica, il che oggettivamente è anche ottimistico. Pensare di averne una nelle condizioni in cui è il PD mi sembra ottimistico. Mi ricorda semmai una situazione che D'Alema una volta incontrai al bar quando lavoravo a Roma, e commentò la situazione del PD dicendo: beh, per fare un congresso servirebbero almeno due linee politiche, non è il nostro caso, noi al momento non ne abbiamo neanche una. E mi sembra un po' questa la situazione, perché effettivamente è vero che il PD ad oggi ha fondamentalmente più che una linea politica una strategia elettorale, che è quella di andare inevitabilmente in alleanza con i 5 Stelle, il che però è appunto è diverso dall'avere una linea politica, è avere una direzione, una strategia senza dubbio, ma di carattere più elettorale che di sostanza politica. In questo quadro, per carità, ben venga le attività sul territorio del segretario regionale Fossi, cercare di ricucire, cercare di riconnettere, però per esempio quando su Prato si pensa di, come dire, avere come obiettivo mirare ad un'eventuale ricandidatura di Biffoni, perché poi tutto sommato di quello, per quanto riguarda Prato, ad oggi si sta parlando, l'effetto a immaginare un'ipotesi del genere fa un po' strano, dato che ad ottobre lo stesso Biffoni si è presentato per chiedere il voto dei cittadini proprio di quella città per fare il consigliere regionale, e è stato premiato anche con 22.000 preferenze per andare a fare ad ottobre, quindi 4-5 mesi fa, il consigliere regionale ripresentarsi a distanza di pochi mesi a quegli stessi elettori per chiedere loro lo stesso voto per fare il sindaco, effettivamente non è proprio la migliore delle soluzioni. Mentre invece il caso Baccelli, quindi qui invece ci spostiamo più verso la costa, è una vicenda di quelle strane, perché fondamentalmente i partiti sono quelle associazioni di persone che si mettono insieme per, certo, discutere, magari condividere le visioni del mondo, ma anche ragionare che quando ci sono delle elezioni, beh, esattamente a questo servono i partiti, ovvero a scegliere dei potenziali candidati. Poi se uno invece ha la passione del giocare a pallone, invece di iscriversi a un partito si iscrive a una società calcistica, se uno invece ha bisogno di assistenza stradale si iscrive all'ACI, all'Automobile Club. Quello che mi fa sorridere è questo atteggiamento per cui prima ci si iscrive a un partito, e peraltro Baccelli, insomma, non è che ci si è iscritto ieri a tutta una lunga trafila di militanza e di elezioni attraverso il partito, poi però arriva il momento in cui, oh ragazzi, sapete che c'è di nuovo? Noi ci sarebbe qui per decidere, ma io mi candido, poi vedete un po' voi. Ecco, a me questi atteggiamenti qui, che peraltro non sono inusuali, periodicamente capitano, curiosamente spesso capitano a sinistra, forse perché, diciamo, in questi partiti, soprattutto nel PD, c'è una vita ancora relativamente democratica, però non è solo il sintomo di una vita di partito, questo è il sintomo di un'attitudine che purtroppo risponde più a un'altra logica, che quella del tacitato, ecco, che tutto sommato alla lunga, insomma,
ecco,
non ha neanche portato
questa
troppo
logica,
buona chi l'ha
questa
ecco.
Logica trasversale, come dicevamo, del prima mi candido, la applichiamo anche alla Lega, e quello che è successo, una Lega che adesso è ai minimi storici, senza più rappresentanti in consiglio regionale, per quanto riguarda il contesto locale è stata affidata una neocommissaria, insomma c'era da aspettarsi questo dal generale Vannacci.
Esatto, invece quello di Vannacci è il caso in cui invece a volte la politica capita, i partiti capitano e pensano di fare, come dire, i furbi, ma, come dire, tradendo quell'antico adagio che vuole che fare il furbo sia il presupposto di ogni imbecille, ovvero dell'andare a cercarsi questi personaggi che oggettivamente con la politica non avrebbero molto a che incastrare. Vannacci esattamente era un signore, un generale candidato alla pensione, che ha scritto un libro, peraltro brutto, scritto male, con delle tesi rozze, che però, appunto, vuoi la polemica che gli si è scatenata intorno gli ha portato una visibilità tale che ha fatto scattare il pensiero, appunto, a quel furbo ritenuto tale di Salvini, ma candidiamo questo che ci porta voti. Ha avuto ragione nel breve, perché effettivamente Vannacci, candidato all'Europea, ha preso una gran quantità di preferenze, ma la sua figura, che non è invece quella di chi in un partito c'è stato, ci ha fatto una trafila, si è costruito all'interno di un partito, di una comunità, ha portato a un esito che era già scritto nel momento in cui hai pensato che fosse una buona idea candidarlo. Adesso Vannacci è lì che cerca di mettere insieme una piccola galleria di mostri per continuare a vedere se gli riesce di nuovo il giochino del scatenare un'indignazione di reazione che gli porti visibilità. E curiosamente poi, perché purtroppo curiosamente, come si diceva prima, anche del consenso, perché a volte nel presentarsi mostri, a volte in questa società che ai mostri ormai si è abituata, purtroppo evidentemente anche un po' di consenso te ne viene. Io spero, ecco, spero che non gli riesca un'altra volta questo giochino, perché francamente si sarebbe anche dato in quanto a vannaccismo per ora. Poi, come dire, perseverare è diabolico e a volte il diabolico piace.
Ne parleremo, torneremo purtroppo anche su questo, anche nel contesto locale, imbuttiamola in politica. Intanto ringrazio Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Grazie a te, ciao Chiara.
Got me looking like a fool just to get some of your attention. Girl, what I gotta do?
Oh, you weird chick, you like Christmas shit.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Il capo dell'esecutivo di Hong Kong, John Lee, si è detto soddisfatto per la condanna a 20 anni di carcere all'ex magnate dei media pro-democrazia Jimmy Lai. La decisione di oggi segue la sentenza con cui a dicembre Lai era stato ritenuto colpevole di collusione in base alla legge sulla sicurezza imposta da Pechino e di sedizione sulla base di una legge di epoca coloniale. Considerata l'età di Lai, 78 anni, e i suoi problemi di salute, diverse associazioni per i diritti umani denunciano che la sentenza equivale a una condanna a morte.
Il referendum sulla riforma della magistratura, oggi i 15 giuristi promotori della raccolta firme che ha portato ad una modifica del quesito dovrebbero decidere se fare ricorso contro la decisione del governo di confermare le date del voto già fissate, cioè il 22 e 23 marzo. In settimana è previsto un confronto televisivo tra il ministro della giustizia Carlo Nordio e il presidente del comitato per il no Giovanni Bachelet.
Da PD a 5 Stelle arrivano accuse al governo di non essere in grado di garantire la sicurezza dopo la manifestazione contro le Olimpiadi che sabato a Milano è finita con degli scontri di piazza. Giorgia Meloni ieri ha detto che chi protesta contro i giochi è nemico dell'Italia e si è schierata anche su un'altra questione, la rinuncia alla partecipazione al Festival di Sanremo da parte del comico di destra Andrea Pucci, che ha denunciato insulti e minacce. La Presidente del Consiglio ha parlato di deriva illiberale della sinistra. Le opposizioni hanno risposto accusandola di pensare alla scaletta del festival invece che a temi come la sanità e le bollette.
Il nuovo presidente del Portogallo è il socialista António Seguro, 63 anni, sfiora il 67% dei voti, più che raddoppiando il risultato di André Ventura, leader del partito di ultradestra Chega, che si è fermato al 33%. Seguro ottiene il miglior risultato di sempre in una elezione presidenziale, un'elezione segnata però in questo secondo turno dalle gravi conseguenze delle tempeste estreme che hanno colpito tutta la penisola iberica negli ultimi giorni. Circa 37.000 portoghesi delle zone alluvionate voteranno infatti solo domenica prossima, ma considerato il divario così ampio tra i due candidati, il loro voto non potrà cambiare il risultato finale.
In Gran Bretagna il caso Epstein resta al centro del dibattito politico. Dopo l'uscita dal Partito Laburista di Peter Mandelson, anche un'altra figura vicina al premier Starmer ha dato le dimissioni. Si tratta di Morgan McSweeney, capo di gabinetto di Starmer, principale sostenitore della nomina di Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti. Per Starmer, già in crisi di consenso, questo è solo l'ultimo di una serie di episodi che mettono in discussione la sua capacità di giudizio e la sua leadership.
Cuba ha sospeso le forniture di carburante per un mese a tutte le compagnie aeree a causa della crisi energetica in corso in tutta l'isola. Il governo della Havana ha comunicato alle compagnie aeree che servono il paese che dalla mezzanotte di oggi, di lunedì, non potranno più fare rifornimento. A causare questa ennesima crisi del carburante sull'isola è stata la sospensione delle forniture di petrolio dal Venezuela imposta dagli Stati Uniti dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro.
La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove si registrano 5 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione Firenze. Sempre in Fipili si segnala che attualmente è chiuso lo svincolo di Livorno Porto in uscita in direzione Firenze. Città di Firenze, nuova fase dei lavori di Publiacqua sul Lungarno Vespucci a partire da oggi 9 febbraio fino al 23 marzo, divieto di transito tra Piazza Ognissanti e Piazza Goldoni, restringimenti di carreggiata in Piazza Ognissanti. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Arriviamo a 2000. La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000. La Democrazia del Corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria a cango@gmail.com.
Martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 alle 20 e venerdì 13 alle 19, Compagnia Virgilio Siani in Sulla Leggerezza, una danza di slanci e attraversamenti imprendibili ispirata a Calvino. Corpi aerei tra precisione e ascesi trasformano il peso in slancio poetico, un soffio che incanta.
Un amore senza fine. Incontro sul cinema del maestro Franco Zeffirelli in occasione della prima edizione del premio a lui dedicato. Mercoledì 11 febbraio alle 16.30 in Mediateca Toscana via San Gallo 25 a Firenze, in collaborazione con la Fondazione Franco Zeffirelli, un approfondimento sullo stile, i temi e il tratto autoriale di Franco Zeffirelli, a cura del professor Stefano Socci. Intervengono l'assessora alla cultura Cristina Manetti, la giornalista Titti Giuliani Foti e Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli. Modera la giornalista Elisabetta Vagaggini. Ingresso libero. Info su mediatecatoscana.it.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
I
Alle 8:41 minuti riprendiamo la linea, siamo negli studi di Controradio e come anticipiamo parliamo della nascita del portale delle disuguaglianze di salute in Toscana, lo facciamo con Fabio Voller dell'Agenzia Regionale di Sanità, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Una notizia importante anche per chi studia tutta l'aggregazione dei dati con tanti indicatori, adesso ne parleremo, dedicato appunto questo strumento dedicato alle disuguaglianze sociali in salute, è uno strumento interattivo. In che senso? Come si realizza?
Sì, abbiamo cercato di mettere insieme alcune informazioni che sono state recentemente rilasciate da Istat e che provengono dal censimento che viene fatto da Istat sull'abitazione e sulla popolazione e che ha permesso di in qualche modo di inquadrare per i principali determinanti socio-economici, ma anche integrati, quindi condizioni di reddito, condizioni di occupazione, livello di istruzione, integrato anche con una dimensione molto interessante che è quella della lontananza dai principali servizi.
Lo diciamo, è un portale aperto a tutti, si può consultare, pubblico e condiviso.
Assolutamente, va nella tradizione un po' dei portali che trovate dentro il sito dell'Agenzia Regionale di Sanità, che per la gran parte sono portali che mettono trasparenza sui dati, no? Noi cerchiamo di organizzare questa grande capacità che la sanità e la salute ha da quando è nata di contare, fra virgolette, no? Di contare, di
certo.
Contare, quindi alla fine abbiamo cercato di mettere a disposizione, quindi a questo punto cercando di mettere assieme questi dati che in qualche modo inquadrano la nostra popolazione per i principali determinanti socio-economici, quindi in particolare ci dice quali sono quella parte di popolazione che ha maggiore deprivazione culturale e materiale, quindi che ha in qualche modo un livello di istruzione più basso, che ha una percentuale di inattivi più alta, che ha anche una condizione di reddito un po' sotto la media, anche se sappiamo che le statistiche sul reddito vanno sempre prese abbastanza un po' con le molle, diciamo, in Italia. E le mettiamo assieme ai principali indicatori invece demografici, sanitari e sanitari, e questo ha permesso, diciamo, di fare alcuni ragionamenti. Nessuna scoperta, diciamo, da premio Nobel, però una conferma di alcuni, diciamo, in qualche modo indizi che avevamo e che avevamo già studiato.
Ecco, una conferma, immagino, rispetto a condizioni socio-economiche di fragilità o di disagio che porta ad un allontanamento da quello che è il percorso di prevenzione, intanto.
Sì, diciamo, questo è uno dei problemi che abbiamo. Ovviamente orientarsi verso i servizi non è facile, è molto complicato per le popolazioni che hanno diciamo un numero minore di strumenti per orientarsi. Quindi questo ha un effetto chiaro e lo vediamo sia se guardiamo il livello di istruzione, sia se guardiamo il livello di reddito, sia se vediamo il livello di occupazione. Quindi purtroppo si stratificano condizioni di esiti di salute delle volte più bassi, spesso più bassi, ma purtroppo, diciamo, lo vediamo in particolare probabilmente in quei territori dove storicamente noi sappiamo facciamo più fatica, no? Dal punto di vista socio-economico, e che quindi hanno una certa differenza rispetto alla media o alla parte, fra virgolette, che ha meno problemi, che poi è quella più urbanizzata, centrale, della zona Firenze-Prato-Pistoia, ecco, per capirsi.
Quindi, diciamo, i comuni con livelli di istruzione più bassi sono in situazioni periferiche, montane?
Sì, montane, a forte spopolamento, ormai diciamo comuni in particolare con un più forte spopolamento, quindi dove le forze fresche, giovani, che poi portano anche livelli di istruzione diversi rispetto al passato, magari tendono a trasferirsi o non ci sono più. C'è un effetto però, secondo me, che va sottolineato e che in qualche modo è positivo. Il ricorso ai servizi sanitari delle volte è anche, si dice un termine un po' difficile, perequativo, cioè cosa vuol dire? Che tendono invece ad annullare alcune differenze che ci sono. Qual è l'indicatore dove si vede benissimo? tipo la mortalità per tumori. Allora, quando siamo di fronte a un problema molto forte di salute, che tutti ci accorgiamo, diciamo, nello stesso momento, no? Perché delle volte c'è anche un problema di riconoscibilità e, come abbiamo detto, anche di accesso ai servizi per chi ha meno strumenti, a quel punto il sistema di cure toscano entra, diciamo, a quel punto ovviamente deve entrare per curare le persone. A quel punto gli esiti di salute tra una persona che ha un forte svantaggio e una persona che invece ne ha di meno quasi si annullano. Come dire, c'è ovviamente una differenza di come si arriva a quella malattia, quindi è chiaro che probabilmente chi ha meno capacità, elementi, arriva al momento della malattia perché ha avuto uno stile di vita probabilmente forse un po' peggiore, magari ci arriva, fra virgolette, un termine poco scientifico, un po' più scassato.
Però una volta preso in carico.
Ma una volta preso in carico, e questo, diciamo, rimedia, e questo è una delle cose positive che questo portale ci ha aiutato anche a scoprire, a farmi.
Va detto anche, Wolle, che questa è una grande anche dimostrazione dell'importanza del servizio sanitario pubblico, che trova poi in Toscana una sua valorizzazione.
Sì, diciamo,
diffusa.
Ecco questo, perché capisco poi come dicevamo forse anche in altre occasioni, parlare della sanità e della salute è molto complicato, anche perché a fronte di anche cure buone, poi delle volte basta che un pezzetto di persone non stiano bene, non si siano trovate bene, che anche molto lavoro è facilmente in qualche modo annullabile anche dal punto di vista della comunicazione o della riconoscibilità di quello che si sta facendo. Però il corpo di professionisti e di clinici che abbiamo in Toscana, assieme alle strutture e anche un po' alla pianificazione, fa sì che in un momento di, e lo dobbiamo dire, di definanziamento del sistema sanitario pubblico che va avanti da anni, in qualche modo la Toscana ancora cerca di reggere, dovendo fare anche delle volte scelte, fra virgolette, particolari, dolorose, però insomma, per ora ancora, a vedere da, come dire, dagli indicatori e dagli esiti, ancora in qualche modo ce la facciamo.
Ci parla un po' invece del rapporto tra condizioni di istruzione e malattie croniche. Cosa avviene?
Questa è una cosa che ce l'ha fatto vedere in modo abbastanza chiaro. Le malattie croniche fanno vedere che c'è un gradiente sociale ed economico molto forte. Quindi sia che guardiamo l'istruzione, ma purtroppo anche se guardiamo l'occupazione, e anche se guardiamo quella variabile che abbiamo visto, cioè di accessibilità ai servizi, purtroppo questa differenza, diciamo, in chi ha le malattie croniche si vede abbastanza chiaro. Quindi, purtroppo, quindi chi ha diciamo, questo tipo di problemi è più stratificato tra le persone che hanno diciamo, in qualche modo un titolo di studio basso. Bisogna stare attenti quando si vede il portale, perché l'informazione che ci dà Istat parla solo della popolazione che ha un titolo di studio basso, quindi quando noi stratifichiamo lì dentro facciamo vedere quelli che hanno proprio un titolo di studio, fra virgolette, scusatemi, basso basso, poi medio basso e alto basso, quindi si sta all'interno della popolazione che ha un titolo di studio basso, ecco, lì dentro purtroppo le malattie croniche, come abbiamo visto anche rispetto a, diciamo, anche in alcuni casi anche dati di salute mentale, che sono molto interessanti.
Ecco, soffermiamoci su questo, perché c'è una sorta di ribaltamento.
Completamente ribaltate, perché lì vediamo che gli esiti, fra virgolette, ma gli accessi al pronto soccorso, ai servizi territoriali e in particolare anche ai ricoveri, avvengono maggiormente in chi ha un titolo di studio più elevato. E qui c'è una questione proprio di riconoscibilità della malattia. Cioè, chi ha più strumenti, chi ha più capacità anche di orientarsi, probabilmente comprende qual è la forza e la potenza di purtroppo subire una malattia di salute mentale, e quindi si cura, in qualche modo accede ai servizi. Chi ha invece un titolo di studio più basso o meno capacità in generale fa più fatica a riconoscere queste questioni. 40 anni fa avremmo detto che la malattia di salute mentale è una malattia borghese, e quindi le classi sociali più basse non hanno il tempo, diciamo, di avere un problema di malattia mentale. Forse questo è un retaggio che ci portiamo ancora dietro e che in qualche modo, fra virgolette, ci preoccupa, perché poi se la parte più fragile della società ha anche una parte, un carico di salute, la salute mentale è un carico di salute fra virgolette particolare, questo è un grande problema per tutta la società e tutto il sistema.
Affrontiamo anche altri aspetti per poi fare anche una valutazione complessiva su welfare e salute, forse davvero tenere insieme anche le due deleghe, i due assessorati fa capire quanto possa essere importante, insomma, nella presa in carico, che dicevamo, la questione materno-infantile, ecco, quell'ambito lì, cosa allora, emerge?
La questione materno-infantile ha, per quanto riguarda diciamo gli indicatori, quelli fra virgolette un po' più estremi, quindi le interruzioni volontarie di gravidanza, come invece anche il parto cesareo, vediamo che per quanto riguarda l'IVG si torna a quel discorso paradossale in cui, diciamo, non paradossale, quel discorso positivo in cui il sistema sanitario riesce a dare una mano e quindi in qualche modo noi trattiamo gli stessi, nello stesso modo le stesse persone. Le persone con caratteristiche molto diverse, scusate. Mentre invece per quanto riguarda ad esempio il parto cesareo, abbiamo una differenza molto forte, anche lì io credo nasca molto anche dal tipo di conoscenze, di competenze, fra virgolette, di alfabetizzazione sanitaria che le persone con maggiori strumenti hanno rispetto a chi non li ha, e quindi delle volte anche delle scelte cliniche vengono assecondate o avversate in modo diciamo sicuramente diverso rispetto agli strumenti che hai.
Dicevamo è un portale accessibile e condivisibile, però in particolar modo è un contributo ulteriore per i decisori e gli operatori.
Sì, noi cerchiamo poi di far questo, cerchiamo di fare il monitoraggio, di dare degli strumenti a disposizione per poter programmare, provare a programmare meglio. Ora un'altra sfida è riuscire a dare elementi importanti che riescano a diciamo a monitorare, a vedere quanto l'impatto delle nuove case della salute, delle case della comunità, che dal punto di vista numerico dovranno crescere in modo molto importante, quindi con tutta la partita fra virgolette di cosa riusciremo a metterci dentro, cosa riusciremo a offrire poi di diverso davvero alla popolazione. Ecco, qui cominciare a fare analisi per capire se nei territori ci sono diversità di bisogni di salute, quindi cercare di vedere i dati dalla parte della popolazione per capire poi come riorientare i servizi è molto importante. Sono domande che noi ci ponevamo e che anche ora i decisori politici a più livelli ci stanno cominciando a chiedere.
Quindi la questione disuguaglianze nella salute e importanza della prossimità dei servizi è un discorso che deve stare insieme.
È fondamentale, diciamo, è la risposta che noi possiamo dare ed è anche il lato positivo che sottolineavo prima, no? Cioè quanto più riusciamo a avere servizi che sono funzionali, prossimali, e delle volte diciamo non è neanche così facilissimo, no? Diciamo averli prossimali, pensiamo a tutta la questione che dobbiamo affrontare ora sulla questione punti nascita. Punti nascita, noi sappiamo ci sono degli standard internazionali che ci dicono che le strutture devono essere almeno di 1000 parti l'anno, in Italia l'abbiamo definita a 500, ora facciamo fatica a rimanere a 500 perché fra l'altro abbiamo anche un momento fortissimo di denatalità, quindi
noi mettiamo porta a impoverire il territorio di un servizio.
In qualche modo, diciamo, a questo punto dobbiamo essere molto bravi nel capire se almeno in Italia gli esiti sono gli stessi in un ospedale che ha 400 parti piuttosto che 500 e capire se alcune strutture potranno essere mantenute o meno, perché c'è anche una questione di prossimità, cioè vogliamo mandare una donna a 150 km a partorire?
Sì, poi anche una percezione,
se è programmato, forse ci riusciamo, ma se c'è un problema, diciamo,
è chiaro, da qui le proteste anche delle mamme, ma anche da parte del personale sanitario rispetto al contesto della Gruccia, Montevarchi, di cui abbiamo parlato, la posizione presa rispetto al Ministero con la richiesta di abbassamento dei tetti da parte della Regione Toscana. Siamo in conclusione, le chiedo, rispetto all'accesso al pronto soccorso, si hanno statistiche sul fronte delle disuguaglianze?
Questo è appunto uno degli aspetti fra virgolette, diciamo, più positivi, perché purtroppo anche dobbiamo dire il pronto soccorso è diventato poi la risorsa principale, la porta principale soprattutto di chi ha meno strutture di chi ha meno, diciamo, capacità economiche, ma è un livello culturale magari diverso. Da una parte si capisce che la parte dell'erogazione del sistema pubblico del servizio che è più accessibile, no? Che sia, è riconoscibile. Un medico delle volte di medicina generale, delle volte posso fare fatica in dei momenti a trovarlo, il pronto soccorso è sempre presente, quindi da questo punto di vista c'è un effetto veramente fortemente perequativo, perché una risposta al nostro pronto soccorso ce la dà sempre, sia dal punto di vista diagnostico, sia anche se poi il problema ha, diciamo, necessita a quel punto di un percorso clinico strutturato con un ricovero. Quindi, diciamo, sul pronto soccorso noi dobbiamo continuare a fare veramente un plauso a chi ci lavora, perché ci lavora in condizioni particolari, in una disciplina che proprio per queste condizioni che ha tende oramai anche all'interno delle università di medicina a trovare meno persone che la vogliono frequentare, perché è diventata un po' quasi una missione più che un lavoro, quindi su questo è molto complicato intervenire, ma sicuramente è un tema.
Però appunto su come cercare di decongestionare il pronto soccorso e anche le liste di attesa, torniamo al discorso dell'importanza di vedere quali saranno le funzioni delle case di comunità. Anche sul fronte liste d'attesa immagino che, insomma, le persone in condizioni di fragilità socio-economica siano quelle più vittime di questo percorso.
Sì, ora qui si fa un po' più fatica dal nostro punto di vista a vedere questo gradiente, a vedere queste, più che altro a incrociare i dati, si fa un pochino più fatica, ma questo sicuramente lo è, lo vediamo quando facciamo delle analisi un po' più puntuali o su parti di campione un po' più specifiche, però sicuramente questo è un problema che abbiamo.
E allora un'occasione in più importante che abbiamo voluto condividere e anche spiegare con Fabio Voller dell'Agenzia Regionale di Sanità, che ringraziamo, il nuovo portale dell'Agenzia delle Disuguaglianze di Salute in Toscana, che potete consultare anche voi. Grazie Voller per essere stato con noi.
Grazie a voi dello spazio.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Se sei un giovane musicista, ascolta bene. Samurai è una vera residenza gratuita e immersiva nel cuore delle colline toscane, un luogo dove si vive e si lavora sulla musica e dove puoi coltivare il tuo futuro. Solo 15 posti, docenti professionisti del panorama musicale nazionale. Candidature aperte fino al 24 febbraio. Tutte le informazioni su samurai-rmt.it. Progetto finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PRFSE Plus 2021-2027, parte di Giovani Sì, progetto regionale per l'autonomia dei giovani.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Siamo solo...
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:05 minuti in questo momento, seguiteci anche sui nostri canali social, perché questa trasmissione è anche in video, oltre che sui nostri canali radiofonici, analogici e digitali. Perché? Perché quest'oggi andiamo a Lucca, perché a Lucca si è svolta la presentazione della proposta di legge sulla reimmigrazione da parte del movimento Difendere Lucca, movimento vicino a Casa Pound, forza di governo della città. Lucca naturalmente è polemica, si discute di questo fatto, mentre le opposizioni chiedono al sindaco di prendere una posizione chiara, netta su questa vicenda. Ne parliamo questa mattina con Daniele Bianucci, capogruppo di Sinistra con Lucca, Sinistra Civica Ecologista in Consiglio Comunale a Lucca. Buongiorno Daniele, ben trovato. Salutiamo anche Daniela Richetti, segretaria generale della CGIL di Lucca. Buongiorno anche a lei, ben trovata.
Buongiorno, grazie a tutti.
E buongiorno anche allo storico Gianluca Fulvetti, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa. Professore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi e grazie.
Ci aiuta la nostra Rossana Mamberto da Lucca a contestualizzare questa vicenda. Buongiorno Rossana, ci aiuti a capire di che stiamo parlando?
Sì, sì, certo. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Raffaele. Stiamo parlando appunto della proposta di legge sulla reimmigrazione e riconquista che è stata presentata lo scorso sabato dal movimento Difendere Lucca, che fa parte appunto della maggioranza, come hai spiegato tu, del comune di Lucca. Infatti è il movimento che fa, a cui fa capo Fabio Barsanti, che attualmente è vice sindaco di Lucca. Quindi dopo tutte le polemiche che sono accadute la scorsa settimana in Parlamento, in realtà Lucca si è ritenuta insomma il giusto momento per presentare questa proposta di legge, che tra l'altro nel corso del pomeriggio di sabato ha aggiunto altre 300 firme da parte dei cittadini lucchesi. Si è tenuto un consiglio comunale alcuni giorni prima, in cui appunto è stato chiesto conto al sindaco, anche all'interno del consiglio comunale, di prendere una posizione sulla questione, che insomma è abbastanza, diciamo, impattante sul territorio. Sulla posizione del sindaco forse potrà dirci qualcosa Bianucci, che appunto era presente al Daniele Bianucci, che era presente al consiglio comunale. In ogni caso si è tenuta appunto regolarmente questa proposta, in cui la presentazione di questa proposta, e all'interno della presentazione è stato posto anche l'accento sul momento di insicurezza e di questi episodi gravissimi che sono avvenuti anche a Lucca negli ultimi tempi. Ora, anche magari sul tema della sicurezza chiederemo a Bianucci insomma di spiegarci qualche cosa di più. Comunque questo è il quadro generale dell'iniziativa.
E infatti andiamo subito allora da Daniele Bianucci per capire che punto è stato messo a Lucca, che pagina di storia è stata scritta a Lucca sabato scorso. Daniele.
Ma ecco, in merito alla posizione del sindaco, ecco, intanto buongiorno a voi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In merito alla posizione del sindaco, ecco, potrei chiedere a voi, ecco, come forse i più attenti osservatori, ma forse neanche più i più attenti possono capire, e le posizioni del sindaco sono sempre molto sfuggenti in questi temi. Abbiamo a Lucca, è stata molto importante la mobilitazione nazionale quando Casa Pound insieme a altri elementi di estrema destra hanno provato a presentare la proposta di legge in Parlamento a Montecitorio, è stata molto importante la reazione dei gruppi parlamentari nazionali. Purtroppo a Lucca viviamo una situazione molto, da questo punto di vista, molto preoccupante, perché le istituzioni non solo entrano fisicamente nelle stanze dell'amministrazione comunale, ma ne sono parte integrante, perché a Lucca abbiamo un vice sindaco di Casa Pound, un assessore alla cultura di Casa Pound, abbiamo tre consiglieri di Casa Pound. E eletti nelle ultime elezioni del 2022 in maniera determinante per l'elezione poi del sindaco Pardini con una lista civetta Difendere Lucca. Ecco, purtroppo abbiamo questo sindaco a Lucca, questo Mario Pardini, che da una parte ama configurarsi come un sindaco morigerato e moderato, dall'altra ha elementi di Casa Pound che fanno Casa Pound e naturalmente presentano questo tipo di proposte di legge, questo tipo di iniziative. Casa Pound è stata decisiva insieme al sindaco Pardini per votare contro la nostra proposta, anche per intitolare per esempio una strada a Sandro Pertini. Quindi ciò avviene nel più completo silenzio da parte del sindaco, che in queste occasioni naturalmente sfugge, non si fa vedere, al massimo partecipa a qualche festa sorridendo. Ecco, questo un po' la situazione lucchese. Una situazione lucchese dove invece poi nel concreto, così come è stato ricordato anche da Rossana Manberto, il tema della sicurezza è un tema centrale, perché purtroppo a Lucca gli eventi anche recentemente di violenza cittadina sono stati ripetuti e anche molto gravi. Al di là dei contorni della proposta di legge, che sono assolutamente razzisti e non temo a dirlo, non ci sfugge il fatto che questa proposta da parte del vice sindaco Barzanti, da parte di Casa Pound e Lucca, è un diversivo, è una creazione di un nemico per l'incapacità anche a Lucca, così come avviene a livello nazionale, di rispondere in maniera efficace a un problema della sicurezza, che è un problema molto sentito anche giustamente nella nostra città, perché appunto i casi di cronaca ci raccontano di una situazione di insicurezza, di incertezza, anche di rischio, che sicuramente negli ultimi 3 anni e mezzo è cresciuta.
Andiamo alla CGIL, Daniele Ricchetti, quali sono le vostre preoccupazioni?
Intanto buongiorno e grazie di averci coinvolto in questa discussione, che è molto molto preoccupante, perché come dire, già l'emigrazione e riconquista è una legge che è stata proposta da gruppi chiaramente dichiaratamente fascisti e di stampo neonazista, come Veneto Fronte Skinhead, Forza Nuova, Rete dei Patrioti, eccetera, oltre che a livello locale appunto da questa lista chiaramente di estrema destra. E questo è una sorta di delirio che colpisce la pancia della gente, proprio perché il tema di questo stampo, ribadisco, neofascista e razzista, e questa legge si basa su ideologie proprio della superiorità razziale e sulla deportazione, perché remigrazione, questo termine incredibilmente infelice, è un neologismo che nel 2024 veniva richiamata dall'estrema destra austriaca e tedesca. Quindi non è che ci sia tanto da giocare, anche il Pardini non è che possa fare giocare col gatto al topo, non è che possa fare il cerchio bottista. Qua si tratta di prendere una posizione, perché quando appunto vai alla pancia della gente, perché il problema sociale generale, che è gravissimo a livello di retribuzioni, stato sociale, sanità, tutto, sicurezza, è ricondotto alla questione della sicurezza sui migranti, è la roba più infelice e più infeconda che possa risolvere nessun tipo di problema, ed è, ribadisco, una deportazione di persone, anziché insomma parlare di cose diverse, anziché andare anche a rivedere una serie di leggi come anche la Bossi Fini, che comunque anche lei intrinsecamente lascia spazi di illegalità. Su questo non ci piove. Però noi come CGIL siamo sempre stati un presidio di legalità, antimafia, antirazzismo, antifascismo, e per esempio le parole del Marsella, che sarebbe il responsabile, il portavoce nazionale di Casa Pound, il giorno della conferenza stampa, poi fortunatamente bloccata in Parlamento, urlava che l'antifascismo è mafia. Urlava che loro sono un gruppo assolutamente non politicamente corretto, che vogliono rimpatri cacciare, quindi culturalmente, fisicamente, eticamente, gli immigrati, anche quelli regolarmente insediati in Italia. In una delle categorie della CGIL, e vado un po' a concludere, ci sono come la FIRCAMS che lavora nei servizi, nel settore del commercio, del turismo, ci sono centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici che creano proprio una forza lavoro che è diventata proprio una parte integrante di questo settore ed essenziale. Quindi bisogna veramente lottare in maniera ostinata e contraria contro questa...
È chiaro. Non c'è dubbio, la fermo se andiamo troppo lunghi. Professor Fulvetti, tutta questa vicenda si inserisce in un quadro internazionale che va in una egemone direzione che a Lucca interpretano, come dire, in uno spirito dei tempi drammatico, mi verrebbe da dire.
Assolutamente. Non ho letto le reazioni, i titoli dei giornali rispetto all'iniziativa di sabato scorso. Ho visto questo richiamo alla raccolta delle firme, ma non è una cosa che deve sorprendere. Insomma, Casa Pound è uno dei molti movimenti radicali di destra che negli ultimi 20 anni in Italia e anche su scala globale sono stati imprenditori politici della paura e del malessere culturale, psicologico, sociale e dell'insicurezza, insomma. E in questi ambienti c'è quasi una corsa, diciamo così, a smarcarsi a destra. Ecco, leggevo in queste ore la dichiarazione che è stata fatta, come dire, da Casa Pound: non ci interessa di Vannacci, di Futuro Nazionale, no? Che è una cosa che un po' lo conferma. Questa proposta di legge, che sicuramente ha dei profili anche di incostituzionalità, è una proposta coerente con la cultura politica di Casa Pound, con l'idea che esista un nemico interno, un loro verso il quale direzionare il malessere, la rabbia sociale, insomma, ecco, come se fosse colpa di questa presenza rispetto alle liste d'attesa quando si va in ospedale, alle liste d'attesa rispetto alle case popolari e a quant'altro. E questo è un aspetto tipico delle culture politiche antidemocratiche e antiliberali, insomma. Ecco, c'è un disegno complessivo, se posso fare un consiglio di lettura rispetto ad alcuni dei filtri culturali, a cominciare dall'idea della grande sostituzione etnica, grande rischio, certo, no? Che queste realtà, anche Casa Pound paventa. È l'ultimo libro di Federico Finkelstein, che è uno storico che insegna a New York, è uno studioso di populismo e di neofascismi, che fa vedere proprio questi agganci, insomma, i movimenti che ci sono a livello europeo. Naturalmente Trump, insomma, non è che invento io il fatto che questi movimenti siano dei fan delle scelte che sta facendo Trump. Leggevo proprio prima della trasmissione delle polemiche che ci sono state rispetto all'halftime show al Super Bowl, che è il più grande evento sportivo americano, con questo intervento di Bad Bunny, che è un portoricano, come dire, un elogio, un ringraziamento alle presenze degli immigrati, e le polemiche fatte da Trump. E quindi la cultura è una cultura di questo tipo qui, è da qui che nasce questo disegno di legge che, ripeto, è un obbrobrio culturale e giuridico. C'è l'articolo 2, quello che parla dei cosiddetti principi, dove leggo: la sovranità nazionale è una priorità inderogabile. Che significa oggi un'affermazione di questo tipo? Chi è che mette in discussione la sovranità nazionale del nostro paese? Gli emigrati?
Diciamo così, questo lo sappiamo già, diciamo così, ecco, cioè, certo. È da statuto, verrebbe da dire.
Esattamente, no? E addirittura all'articolo 6 si evidenziano una serie di fattispecie di revoca della cittadinanza per chi ha commesso dei reati, insomma, soltanto da parte degli immigrati, oltre agli ostacoli al ricongiungimento familiare. Insomma, c'è proprio l'idea, come dire, di togliere dalla comunità nazionale italiana una presenza che è una presenza radicata, che ha alimentato la cultura, le comunità nel nostro paese, no? E quindi, come mettere degli ostacoli, un muro. Questo è un movimento politico che, se potesse, probabilmente costruirebbe anche un muro fisico. Il problema è che in Italia, essendo una penisola, essendo una terra di mare,
non c'è dubbio. Però se mi faccio tornare un attimo però da Daniele Bianucci, perché molti si domandano, anche nei messaggi che riceviamo su WhatsApp dalle nostre ascoltatrici e dai nostri ascoltatori, se si va costruendo un'alternativa politica a Lucca, cioè lo stato di salute delle opposizioni e di un'idea o di un'immaginazione politica che in qualche modo interpreti un'altra un'altra politica, un'altra parte della città, insomma, se in qualche modo vada a mostrare altre anime di questa città, che pure, ricordiamolo, è stata governata per tanti anni al centro-sinistra ultimamente. Bianucci.
Ma sicuramente, ecco, questa proposta è sicuramente non in linea con la storia di Lucca, e questo lo rivendichiamo con forza, sia con l'attualità, perché Lucca è una città dove il volontariato, dove la solidarietà è elemento caratterizzante, la capitale del volontariato, il centro nazionale del volontariato, ma anche con la storia della nostra città. Lucca è una città che da sempre vive di emigrazione. L'emigrazione è sempre stato elemento fondamentale. Noi venerdì scorso siamo stati in piazza, abbiamo dato lettura di questo libro di Paolo Cresci, che è un fotografo giornalista a cui Lucca ha dedicato anche una fondazione, che racconta le storie di emigrazione, le lettere di emigrazione, non di centinaia di anni fa, di un periodo anche abbastanza vicino, dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento, di persone lucchesi che raccontano con le proprie lettere le storie di anche discriminazioni subite in tutto il mondo là dove sono andati, fra l'altro anche in America Latina, addirittura in Africa. Ecco, questa è un po' la caratteristica di Lucca. Per cui anche questa realtà di Casa Pound e Lucca, che si richiama anche elementi di sovranismo, di nazionalismo, ecco, io devo dire nel profondo è davvero diverso, ecco, dalla storia lucchese. Questo lo vogliamo rivendicare con forza, perché questo non appartiene al nostro DNA, non appartiene alla nostra storia, e sono convinto non apparterrà neanche al nostro futuro.
È chiarissimo, professor Fulvetti. Prima Bianucci sorrideva, ma non per niente, ma cioè, basta girare un po' per il mondo, ci sono lucchesi ovunque. Se qui parliamo di immigrazione, Lucca deve fare 32 milioni di abitanti, diciamo così. No, cioè, sono cose anche che hanno una forte legittimazione politica, dal momento che il presidente degli Stati Uniti è interprete di questo pensiero, ma anche una vacuità politica oggettiva desolante.
No, assolutamente, insomma, assolutamente. Questa è proprio la parte anche del disegno di legge, insomma, che non sta in piedi, insomma, no? Al quale bisogna naturalmente guardare con grande attenzione e con grande serietà, ma c'è proprio un approccio suprematista, quasi come se, mi passi l'espressione, si volesse, come dire, reimbiancare l'Italia, insomma, perché c'è una fobia rispetto a tutto quello che è inclusione, intercultura, rispetto a quella che è la società arcobaleno, ma è un modo veramente di andare contro la storia, ecco. C'è un irrealismo, insomma, no? Poi oltretutto l'Italia, non soltanto Lucca che veniva richiamata, è un paese che è storicamente meticcio proprio per la sua storia e per la sua conformazione, insomma. Quindi questa parte del disegno di legge dove si dice che ci saranno i contributi agli italiani all'estero che rientrano in patria e i contributi per rafforzare la natalità, ecco, ai soli italiani di sangue. Ecco, chi sono gli italiani di sangue, insomma, ecco, che sono tra l'altro posizioni che veramente riecheggiano, insomma, provvedimenti degli anni 30. E ripeto, l'idea è proprio quella, come si legge, insomma, anche sul sito di Casa Pound Italia, no? Ci sono dei richiami a questa espressione Europa potenza. Che significa l'Europa potenza? Difendere l'Occidente da cosa, insomma? E poi bisognerebbe anche chiarirsi questi ambienti a quale tipo di Occidente hanno in mente. Probabilmente l'Occidente che ha perso nel 1945, perché per me l'Occidente è un'altra cosa, è la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'89, è il welfare, che significa i diritti universali all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale, senza andare a distinguere per religione, per razza, per etnia, per colore o quant'altro, ecco.
Daniela Ricchetti, la vecchia domanda: che fare?
Che fare?
Davvero?
Ho capito bene che fare.
Sì, lo so, ho riecheggiato un personaggio della storia di un po' di anni fa, ecco, però è la domanda che aleggia, cioè politicamente qual è il punto dove si riconquista un'egemonia anche culturale, prima ancora che politica, rispetto a dei pensieri del genere?
Il problema è quello quando crei uno stato sociale di assoluta povertà intellettuale, finanziaria, economica, culturale, per cui questo è proprio il substrato, l'elemento, il fertilizzante su cui queste, diciamo, queste esternazioni e questo riprendere appunto queste distorsioni storiche anche adesso sono proprio quelle che hanno generato a suo tempo il nazismo e il fascismo. Quindi ora non è che siamo lontani dal rivedere e ripromuovere quelle cose appunto del trentennio, come diceva anche il professore, e quindi questa ostentata volontà violenta di rimpatriare, in realtà deportare persone perché non so, perché non hanno la pelle bianca, perché ci sono dei, non so, appunto, come si diceva, facciamo un muro bianco. No, in questo senso è proprio anziché pensare all'emigrazione italiana, che per esempio anche nel 2024 ha fatto uscire fuori dall'Italia 156.000 giovani, la maggioranza tra i 25 e i 34 anni. Perché? Perché non ci sono risposte, non ci sono risposte fattive a quelle che sono appunto le retribuzioni, il riconoscimento delle professionalità, la scuola. Adesso c'è questa idea del ministro della scuola e del merito, anche qui una parola tragica, dove si vuole insegnare solo la storia occidentale proprio per una supremazia etnica. È una roba terribilmente pericolosa contro la quale bisogna rispondere in maniera ferma, in maniera assolutamente umana, con la nostra Costituzione, perché nella nostra Costituzione ci sono tutti i principi per l'uguaglianza e la dignità di ogni persona, a prescindere da ogni suo credo religioso, affettivo, di provenienza. E quindi abbiamo già la nostra guida, il nostro faro. Bisogna assolutamente, in maniera seria, fare quelle che sono le nostre proposte, portarle avanti, proprio perché il nostro fare è quello della contrattazione, ma noi siamo come CGL siamo un sindacato confederale, quindi ci occupiamo anche del diritto di cittadinanza dei cittadini, delle cittadine e dei cittadini tutti, insomma, proprio perché ci sia una risposta umana, democratica, all'odio che invece viene messo come come dire, come esperienza alternativa al disagio sociale mostruoso che vediamo tutti i giorni.
È chiaro, Rossana, un minuto a chiudere, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network. Nel frattempo noi continuiamo a aspettare una presa di posizione del sindaco, tra l'altro avevamo invitato, puoi confermarcelo, esatto. Anche no, dici una parola su questo.
Sì, infatti proprio questo volevo dire, che ovviamente noi saremo molto felici di ospitare qui il sindaco, anche i promotori insomma di questa iniziativa, per un confronto con loro. Abbiamo provato anche a invitare appunto Fabio Barsanti, ma è stato molto impegnato, quindi non ha potuto partecipare, e insomma siamo assolutamente disponibili.
Grazie davvero ai nostri ospiti, Rossana, grazie al professor Fulvetti, a Daniele Ricchetti e a Daniele Bianucci per essere stati con noi questa mattina, per averci aiutato a raccontare questa storia. Sono le 9:28, restate con noi, arriva il giornale radio di Popolare Network e poi subito dopo vi segnaliamo una nuova puntata del podcast dedicato proprio al mondo del lavoro, lavorare la vita, i podcast di Controradio sul lavoro, la seconda parte, il ciclo di podcast con la FIOM CGL a cura di Domenico Guarino, iniziato con le prime 5 puntate su Piombino, dopo Breda e Beckert. Oggi parliamo della Beko tra desertificazione e industrializzazione. Tutto questo dopo il giornale radio di Popolare Network. Restate con noi, buon ascolto.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio. Oh, yeah. Buongiorno.